Allora, volevamo commentare, insomma, quello che abbiamo appena ascoltato con un compagno del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud di Pisa, come spesso abbiamo fatto da questi microfoni. Ciao, buongiorno.
Ciao, grazie, sono Alberto del collettivo
Eccoti,
e mi fa
Alberto.
piacere come sempre che voi vi interessiate a queste vicende perché sono pochi i media che si accorgono di chi muore in carcere o chi muore nei reparti psichiatrici. Quindi grazie davvero.
Sì, no, grazie a te per essere con noi stamattina, insomma, perché a partire dal racconto che ci hanno fatto i due avvocati che seguono il caso di questa giovane donna uccisa dallo Stato, volevamo con te fare un ragionamento più ampio, già fatto peraltro e di cui vi ringraziamo, ma che evidentemente su cui è necessario ritornare, che ha a che fare appunto sull'utilizzo della contenzione farmacologica, non soltanto nelle carceri, lo abbiamo visto con voi nelle REMS, nei CPR, nelle RSA, ovviamente insomma, in tutte quelle strutture concentrazionarie che tolgono la libertà alle persone e come dire, pensano che come dire, il disagio psichico possa essere appunto contenuto perché è pericoloso, no? C'è tutta questa narrazione che è giustificatoria rispetto poi a contenzione meccanica, contenzione appunto farmacologica e poi anche sul senso di queste strutture oggi, insomma.
Eh sì, è una narrazione mortifera quella che fanno, perché veramente la contenzione non fa che aumentare, ed è vero che la contenzione fisica è quella che colpisce di più, chiaramente le persone, se immaginiamo una persona legata al letto ai quattro arti, cioè immaginiamo per un animale come starebbe male, figuriamoci una persona, eppure è quello che succede spesso, però quella di cui si parla meno poi è la contenzione farmacologica, che nel caso di Isabella è quella che l'ha uccisa ed è proprio quella più usata, perché è chiaro che dà meno effetti morali della contenzione fisica, cioè dà meno impressione, però è usatissima veramente in tutte le strutture. E il caso di Isabella è tipico perché l'abuso di psicofarmici spesso porta a morte, come è stato in diversi casi, e queste morti poi vengono classificate come arresto cardiaco, arresto cardiocircolatorio, arresto polmonare. Lei aveva problemi polmonari, quindi è facile attribuire a quelle patologie e quindi non andare ad accusare colui che gli ha fornito quei farmaci. Quello che denunciamo noi come collettivo antipsichiatra è proprio che quando ci sono queste morti da eccesso di farmaci, guardate che nelle carceri veramente passano col carrellino a distribuire gli psicofarmaci a chi vuole, quindi è libero accesso. È chiaro che i detenuti accedono ben volentieri anche per dimenticare la detenzione, per superare quelle lunghe ore in cui non si fa nulla nel carcere. E quando poi si muore di questi farmaci, è difficilissimo riuscire ad andare a indagare colui che li ha forniti. Non voglio dire lo spacciatore, come a noi viene a volte da dire, lo spacciatore in camice che ha forzato la persona, a volte forzati, a prendere questi farmaci. No? Non si va mai a indagare, ma spesso la causa di morte è proprio dovuta all'abbinamento di farmaci, all'eccesso di farmaci. Però è difficilissimo riuscire ad andare a trovare un responsabile. Poi noi, vabbè, non è che siamo per punire per il carcere, eccetera, però il responsabile di colui che ha fornito quantomeno può essere un errore colposo, però bisognerebbe capirlo, anche perché così si andrebbe a capire quali farmaci non vanno dati insieme. Invece non c'è mai un'indagine sui mix di farmaci o sull'eccesso di farmaci che vengono dati in queste strutture. Parliamo del carcere, ma parliamo poi, immaginiamoci nelle REMS, ma anche negli stessi ospedali psichiatrici. Pensate che ci sono 320 SPDC, cioè reparti dove fanno la contenzione farmacologica negli ospedali, quindi immaginiamoci quanto vengono distribuiti. Poi adesso esistono queste articolazioni di salute mentale all'interno delle carceri, che sono dei repartini praticamente chiusi, dove le persone vengono sedate, legate al letto. La Isabella veniva dal carcere della Dozza precedentemente. Il carcere della Dozza di Bologna è già assurto alle cronache proprio per l'abuso di farmaci, per l'apertura di un repartino adesso per le mamme, con i loro bambini, che vengono reclusi anche loro insieme alle mamme. Quindi è un carcere che anche noi stiamo un po' seguendo. Fra l'altro c'è un collettivo molto valido a Modena, a Bologna, che sta seguendo queste, anche quello che è avvenuto nel carcere di Modena, vi ricordate, nel 2020, la rivolta.
Come no?
Dell'8
ne abbiamo
febbraio,
parlato ampiamente da questi microfoni.
La strage,
sì,
del Sant'Anna, chiamiamola col suo nome, la strage,
esatto,
del Sant'Anna, 20 persone morte in carcere, poi si dice perché hanno assaltato il reparto farmaci, eccetera, eccetera. Però non si parla dei pestaggi, non si parla delle cure che non sono state date, dei trasferimenti, di tutto quello che è avvenuto dopo, dei morti che ci sono stati. Ci sarà un'iniziativa, lo voglio ricordare, proprio il 12 marzo, l'11-12 marzo, collettivi di Bologna e di Modena stanno organizzando una 2 giorni, proprio con dibattito e anche un corteo, per ricordare quella strage, perché non si dimentichi quello che è avvenuto, anche perché c'è ancora un corpo da rimpatriare, fra l'altro di un detenuto africano, e la famiglia non ha ancora avuto il cadavere, quindi ci sarà anche un concerto per raccogliere i fondi per questa famiglia, per lui, e per non dimenticare quello che è successo, insomma, perché veramente i morti in carcere, anche solo come vengono descritti, no? Trovato morto in carcere, trovato in cella morto, a me già questo mi dà rabbia, come trovato in cella morto, sei sotto la custodia dello Stato, c'è una responsabilità, non puoi trovare in cella una persona morta, è successo qualcosa, c'è una responsabilità di qualcuno che ha fatto qualcosa, però è difficilissimo, come gli avvocati sanno e sanno benissimo, è molto difficile riuscire a mettere sotto accusa un sistema carcerario in sé, quando è proprio questo che andrebbe messo sotto accusa, che dicevate bene voi, l'unica soluzione è l'abolizione del carcere, il carcere porta solo a distruzione, a reiterazione dei reati, a conoscenza di come si possono commettere reati, quindi ormai è risaputo che il carcere non fa che aumentare i reati, non assolutamente non diminuirli, quindi noi ci battiamo da tempo contro questo. Aumentano i suicidi, voglio ricordare anche questo, guardate che quello che ha portato il Covid nelle carceri, noi l'abbiamo visto fuori in piccola parte, in carcere decuplicata l'azione psicologica di chi sta in carcere, come si sente male, quindi i suicidi e gli atti di autolesionismo stanno aumentando vertiginosamente, questo dovrebbe far pensare alla società intera, bisogna fare qualcosa, bisogna dare possibilità alle persone di uscire prima dal carcere, di accedere insomma a tutte quelle misure alternative al carcere che ci sono e sarebbero anche previste. Purtroppo la nostra società è forcaiola in questo momento più che mai, quindi non è facile. Voglio menzionarvi anche una protesta che non è venuta fuori, ne approfitto. Il 1° gennaio Santa Maria Capua Vetere, vi ricordate, quel carcere che è sotto accusa per i pestaggi avvenuti contro i detenuti, c'è stata una rivolta, una protesta delle detenute donne dopo un maltrattamento che una di loro aveva subito. E anche qua, subito dal medico, fra l'altro del carcere. Anche qua c'è stata una protesta che è passata sotto il silenzio. Insomma, qui bisogna tenere d'occhio tutto. Un'altra cosa che mi viene in mente da dirvi è la visita che c'è stata, non so se vi ricordate, di Antigone nella sezione sestante del carcere di Torino, che ha rivelato, ce ne fosse bisogno, però meno male che ogni tanto qualcuno entra e può entrare a vedere, ha rivelato veramente le condizioni in cui sono detenuti queste persone nelle articolazioni di salute mentale, cioè persone in stato catatonico, veramente come Isabella aveva descritto gli avvocati, no? Spesso in stato catatonico, cioè uno stava appiccicato al muro, guardando il muro con gli occhi aperti per ore, un altro che biascicava, neanche riusciva a parlare, persone tenute tutto il giorno in questa condizione, in più sole, quindi senza poter parlare con nessuno. Ecco, immaginatevi un essere umano cosa può diventare, cioè come può essere ridotto. Queste sono cose che veramente non dovrebbero assolutamente succedere, però la sezione sestante era aperta fino a poco tempo fa, adesso l'hanno un po' ristrutturata, ma non pensate che la contenzione farmacologica non sia continua. Ecco, purtroppo questa cosa qua della contenzione farmacologica non smette mai, anzi è sempre più usata proprio, quindi c'è arrabbiamo molto, le morti sono tante, avete nominato Elena Casetto, Abdel Latif, Guglielmo Grassi, che è morto legato al letto nell'ospedale di Livorno, su cui abbiamo cercato anche noi di muoverci e di smuovere le coscienze. Però sapete, sono persone di serie B, no? Chi finisce in carcere, chi comunque ha una patologia psichiatrica è considerata una non persona, quindi non ha neanche, spesso non hanno neanche la possibilità di avere, le persone psichiatrizzate non hanno neanche i 3 gradi di giudizio, insomma, per cui sono veramente gli ultimi degli ultimi, per questo che noi ci muoviamo col collettivo antipsichiatrico in difesa di queste persone contro gli abusi che avvengono. Le difficoltà sono tante, non ve lo nascondo, però cerchiamo di creare altri gruppi di ascolto e di intervento in questi luoghi, insomma, per quanto possibile. Questo è il nostro augurio. Quindi grazie ancora per l'ascolto che ci date.
Alberto, noi ringraziamo te anche per, insomma, aver commentato con noi questa ennesima vicenda, e appunto che non sarà purtroppo l'ultima, visto, insomma, stante le cose, insomma, allo stato attuale. E abbiamo chiesto, insomma, abbiamo detto agli avvocati che questa radio ovviamente è disponibile, da tutta la nostra solidarietà, la sua solidarietà alla famiglia di Isabella, come a tutte le famiglie delle persone imprigionate, insomma, che volessero chiamare per raccontarci, come già fanno le numerose lettere che arrivano a questa redazione, che ci raccontano giorno dopo giorno, appunto, quanto queste pratiche non rappresentino un unicum, ma siano prassi quotidiana. Quindi, insomma, noi ringraziamo te per averci, insomma, aiutato a commentare questa vicenda tristissima, e ci sentiamo presto.
Dai, ragazzi, grazie per tutto
grazie
ciò che
Alberto,
fate.
Un abbraccio, grazie
anche
a voi.
In memoria di Salvatore, del buon Salvatore.
Sempre nei nostri cuori, sempre. È sempre nei nostri cuori. Grazie Alberto, un abbraccio grande.
Ciao, 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 a presto.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.